The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, presenta Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Mappa dei sentimenti, speranza, incontro con Margherita Hack.
I piccoli osservatori c'erano i direttori più giovani, avevano più voglia di cambiare le cose e perciò si riuscì, dopo molta fatica, a stabilire una commissione di direttori degli osservatori con un rappresentante dei ricercatori eletto dalla base, i quali si riunivano e discutevano fra loro del lavoro fatto, sia di ricerca che di didattica, nei vari istituti. E quindi c'era un autocontrollo. Allora, conoscendo da di dentro come funzionavano le cose, era molto più facile capire se uno vendeva merce fasulla o aveva davvero lavorato seriamente. Questa commissione fu molto ben vista dal Ministero, perché noi, dopo essersi azzuffati fra noi e aver valutato seriamente i programmi, il lavoro svolto, potevamo dare delle percentuali secondo cui ai vari osservatori andava dato più o meno, e questo in base al lavoro fatto. Quindi molti grandi osservatori che erano diventati, che facevano poco o nulla, venivano tagliati, mentre ai piccoli osservatori in via di sviluppo avevano dato più fondi. Questa commissione fu vista molto bene dal Ministero, perché toglieva agli impiegati l'assillo dei vari direttori che andavano a tirarle per le maniche, che andavano a fare le varie passeggiatine al Ministero, e quindi avevano una carta, diciamo, firmata da tutti i direttori, in cui si stabilivano queste percentuali in base a autocontrol. Ora, gli osservatori in Italia erano 12 e con ciascuno poco più di un centinaio di dipendenti. Le università sono molte di più e con migliaia di dipendenti, quindi il problema è molto più complesso, però io credo che forse potrebbe funzionare ancora una commissione di autocontrollo formata da vari rettori o per varie facoltà, fra i presidi delle varie facoltà. Forse sarebbe il modo più autentico, meno influenzabile, che potrebbe permettere davvero di arrivare a una valutazione più onesta e più sicura dei fondi da assegnare alle varie università, e forse potrebbe rendere più trasparente tutta la procedura e quindi far davvero progredire le università, farle davvero delle cittadelle in cui c'è continuo scambio fra studenti e professori, in cui si lavora davvero per capire, non solo per il pezzo di carta, ma per capire le leggi che regolano il mondo, le leggi che regolano l'universo, le leggi che regolano il nostro corpo, tutto quello che permette a un paese di progredire. Ecco, queste sono le mie speranze. E io ora vorrei sentire le vostre, se avete delle domande. Grazie. Se avete domande di qualsiasi genere. Ma Dio mio, non so, perché forse sono stata fortunata, perché ho potuto fare un lavoro che mi piaceva, e facendolo uno capisce sempre meglio la fisica, per esempio, quello che c'è, le leggi che regolano il mondo, capisce meglio anche i rapporti con gli altri, perché nella ricerca c'è sempre un continuo scambio, o ci dovrebbe essere un continuo scambio di idee, di procedure sul lavoro. Quindi credo che aiuti a vivere meglio. Certo, è una fortuna poter fare un lavoro che piace, però credo che, insomma, anche quando si fa un lavoro che piace meno, forse c'è la soddisfazione di farlo bene, e anche questo può essere una spinta a cercare di migliorarsi, quindi di dare entusiasmo. Scusi? Non sento. Sì, non ho capito. No, perché rimbomba.
Sei grande.
Ah, sono 1,70 m. Anzi, sono rimpicciolita. Sono rimpicciolita di ben 5 centimetri. Succede a vecchi. E rimbomba tanto, non si capisce nulla.
È qua. Mi alzate la mano, grazie.
Cosa consiglia ai giovani che vogliono entrare nel mondo della ricerca?
Ma se uno piace la ricerca, se uno ha attitudine, perché ci vuole anche l'attitudine, allora è giusto che cerchi di farla. E comunque io spero che le cose cambieranno, perché se questo paese deve andare avanti ha bisogno di ricercatori. Noi abbiamo meno ricercatori degli altri paesi come la Francia, la Germania, l'Inghilterra. C'è bisogno, naturalmente, far ricerca cosa vuol dire? Vuol dire anche avere non solo capire le materie si studiano, amarle queste materie, deve un piacere, ma anche avere l'iniziativa, cioè capire quali sono i problemi aperti, cosa è più interessante da andare a cercare. Naturalmente di solito siamo indirizzati verso un campo di ricerca quando si fa la tesi di laurea, però poi uno spesso o seguita in questo campo e lavora in collaborazione con altri, ma spesso uno ha voglia di emanciparsi, di essere autonomo, di trovare un suo campo di ricerca. Cioè, se uno ha iniziativa, allora il divertimento è maggiore, perché c'è anche la soddisfazione, appunto, di dire: mi sono trovata un campicello in cui io possa forse fare qualche piccola scoperta, posso portare qualche piccolo contributo a questo grande quadro che è la conoscenza del mondo, mondo biologico e abiologico.
Sì, da noi si dice che la speranza sia l'ultima a morire. Che la speranza sia l'ultima a morire, speriamo sia vero. No?
Beh, io spero, se no si muore noi.
C'è qualcuno speranza. Che ha un'opinione diversa. Ho letto un certo Eric Fromm, che negli anni 70 ha scritto un libro, Essere o Avere. In questo libro è contenuto un pensiero universale, il quale sostiene che se non cambiamo modo di pensare, se non ci consideriamo, giustamente lei ha detto prima, figli di un unico, proveniamo tutti da un'unica fonte, se non modifichiamo completamente il nostro modo di pensare, non c'è speranza per questa umanità. E prevede addirittura una vita umana su questa terra di circa 100 anni. Questo l'ha scritto negli anni 70. Però,
forse io sono un po' più ottimista,
sì.
Forse si durerà un po' più di 100 anni.
Sì. E giustamente lui dice: dobbiamo cambiare veramente tutto, quindi via gli eserciti, via una polizia mondiale, quindi niente più violenza, via eserciti, via gli stati, una federazione di stati mondiali, via le religioni. Al centro dell'universo, come divinità, dobbiamo porre l'uomo. L'uomo deve essere al centro del nostro interesse.
Purtroppo le religioni che dovrebbero essere quelle che portano l'amore, la pace, la fratellanza, sì, sono sempre state la causa maggiore di guerre. Sì. E ancora oggi, vediamo...
Però, dice, se in tutti questi migliaia di anni trascorsi, queste civiltà che si sono sviluppate, ancora si combatte, se non con la clava, con l'atomica, quindi se la parte scientifica e tecnica dell'umanità è cresciuta, si misura, ma quella che è la parte morale è rimasta la stessa di allora. E non possiamo, dice lui, sperare che in questi ultimi 100 anni modifichi la parte morale dell'uomo. Ma io dobbiamo essere così pessimisti o possiamo avere veramente una speranza che modifichi questo modo di pensare?
Ma io sarei così pessimista. Dunque, certamente il progresso tecnologico è stato molto maggiore di quello morale, però anche lo morale c'è stato. Oggi i costumi sono meglio di una volta, siamo più sensibili al dolore altrui. Penso, non so, per esempio agli spettacoli al Colosseo dei Romani, che si divertivano a vedere combattere gli schiavi o le belve. Oggi non credo siano pochi quelli che si divertirebbero tanto a questi spettacoli, anche se ancora c'è la corrida, ma anche la corrida sembra, almeno in parte, l'hanno abolita. E poi diciamo le tricoteuse francesi che si divertivano a sferruzzare mentre tagliavano la testa sulla ghigliottina ai nobili. C'è oggi anche verso gli animali, c'è un po' più di rispetto, almeno verso quelli cosiddetti da compagnia. A me sembra che i costumi siano più meno crudeli di una volta. Certo, il cambiamento non è stato così enorme come quello tecnologico. Quello tecnologico è qualcosa di straordinario, anche nel giro di pochi anni. Pensare... io mi ricordo quando ero bambina, dunque sì, sono quasi 100 anni fa, ma insomma, che leggevo delle novelle delle fate in cui si diceva che le fate vedevano istantaneamente quello che succedeva in un altro continente. E oggi questa è realtà, uno con Skype parla, discute con l'amico che sta in America, che sta in Australia, quindi questo è un progresso, è avvenuto nel giro di 70 anni, di 80 anni. E quindi progresso elettronico è cosa straordinaria, magari ci fosse un progresso morale così. Comunque io penso che c'è stato un progresso, anche il fatto di avere, prima ci fu la Società delle Nazioni, oggi c'è l'ONU, c'è questo tentativo di risolvere le questioni senza la guerra. E in fondo anche la bomba atomica ha evitato altre guerre mondiali. Ci sono stati tutti questi sfoghi di piccole guerre locali. Comunque ci si rende conto che un'altra guerra nucleare porterebbe praticamente ci riporterebbe all'età della pietra. Si dovrebbe ricominciare da zero un'altra volta. Quindi forse almeno questo buon senso per ora c'è stato. Speriamo che duri.
Ci ha dato delle definizioni di speranza. Sono qui, alla sua sinistra.
Oh, la sinistra
qui,
è questo.
Salve, sono molto contenta di essere qui ad ascoltarla. Ci ha dato delle definizioni di speranza che io ho sentito venire dal cuore. Se potessi guardare il suo personalissimo dizionario personale, proprio quello interiore, che cosa leggerei alla definizione al di là?
Ma come? Domanda difficile.
La faccio a lei perché so che è all'altezza di rispondere.
Cosa leggerebbe?
La parola al di là.
Ah, al di là. E io non ci credo all'al di là, credo all'al di qua. Io credo che Dio è un'ottima scappatoia per spiegare tutto quello e non si capisce, e quindi a me l'idea di Dio non soddisfa. L'idea di Dio penso sia venuta dal desiderio proprio di rispondere a tutte le domande a cui la scienza non sa o non saprà mai rispondere, dal desiderio di non morire, che ci sia appunto un al di là, e sono tutte cose più che comprensibili. Però a me sembrano sia un po' come quando da bambini si crede alla Befana o a Gesù Bambino che ci porta regali, e poi si cresce, ci si accorge sono genitori e ci si resta male. E d'altra parte credo che la scienza e la religione e credere siano due cose diciamo personali. Uno può essere uno scienziato estremamente razionale, ma avere la fede in un Dio, in un essere superiore, oppure non averla, quindi sono questioni di fede. Mentre la scienza si basa sulla ragione, sull'esperimento, sulle osservazioni, la fede è una cosa del tutto personale, quindi ci può essere o non essere, fa parte appunto di quell'aspetto dell'essere umano che è ragione e sentimento. E alcuni hanno un sentimento, un desiderio di credere in qualcosa di superiore e di ha un senso anche alla vita, all'universo, a tutto ciò che ci circonda, e c'è chi ne fa a meno, non considera un'illusione inutile. Quindi sono cose strettamente personali. Io credo che credenti e non credenti debbano essere soprattutto laici. Laici nel senso laico per me vuol dire non essere fondamentalisti, nel rispettare le credenze di ognuno, tenersi le proprie senza volerle imporre agli altri. Quindi rispetto per le idee di tutti.
Sì. Dottoressa, condivido.
Dov'è?
Sono qua.
A destra, a sinistra.
Condivido tutta la sua analisi.
Laggiù.
Sì. Però parlando di speranza, vorrei vederla un attimo da un'altra angolazione. Quell'angolazione del detto chi vive di speranza, disperato muore, più o meno. Cioè, spesso la speranza è la tendenza, a mio parere, a identificare la realtà con quello che vorremmo. Che ne so. L'amorosa è strana, ma è lei, la amo, per cui si capisce. Allora, sì, volevo concludere. Dal punto di vista del popolo, non c'è il rischio che il popolo, anziché sperare troppo, anzi, sperando troppo, rischia di sperare che i politici risolvano i problemi del popolo, cosa che storicamente non succede quasi mai? Allora, non sarebbe più utile una presa d'atto che in 5.000 anni di storia i politici hanno risolto i problemi loro e non quelli del popolo? Questa è la domanda.
Beh, io credo sì, effettivamente la speranza è la speranza che avvenga le cose che desideriamo noi, certo. Però c'è anche una speranza, diciamo, più astratta, appunto, una speranza che riguarda l'umanità, che riguarda in generale, quindi. E che i politici abbiano sempre risolto per loro non è vero, perché anche questo, diciamo, c'è stato per politici buoni e politici cattivi. La democrazia è nata in Grecia, è nata secoli prima di Cristo, e poi ci sono stati vari tipi di governi più o meno democratici, spesso meno che più. Oggi però, almeno nei paesi industrializzati, prevalgono forme democratiche, più o meno buone, ma comunque prevalgono forme democratiche, e c'è un controllo da parte dei cittadini, anzi diciamo proprio che sta ai cittadini di mandare via quelli che non funzionano, perché abbiamo l'arma del voto, dipende da noi. Quindi non è che se abbiamo cattivi governanti è anche colpa nostra.
Permetto di chiedere gentilmente, da parte del mio gruppo, che è un gruppo anonimo, che studia ufologia, si interessa riguardo l'argomento, visto che la scienza oggi ha ammesso l'esistenza di altre forme di vita, lei cosa ne pensa?
Beh, è possibile, anzi direi molto probabile ci siano altre forme di vita, perché non c'è nessuna ragione che sulla Terra ci sia la vita, perché il Sole è una stella comunissima, il cittadino medio della Via Lattea, e quindi non c'è nulla di strano che il Sole abbia un sistema planetario. Infatti anche prima che si cominciasse a scoprire pianeti extrasolari si pensava che ci dovessero essere anche intorno a altre stelle. Oggi lo sappiamo e ci sono, oggi li andiamo scoprendo. Quindi non c'è nessuna ragione perché, quando ci sono le condizioni adatte per la vita non possa nascere anche su altri pianeti. E d'altra parte, che tipo di vita? Beh, questo non lo sappiamo. Probabilmente non riusciremo mai a entrare in contatto con altre civiltà extraterrestri, perché le distanze sono enormi, la velocità della luce è un limite insuperabile. Però è probabile che non siano troppo diverse, proprio per questa unità di tutti gli esseri viventi, e tutti si deriva dalle stelle, cioè da questo materiale che è stato costruito nelle reazioni nucleari che avvengono nelle stelle. E siccome il carbonio è l'elemento che è in grado di formare le molecole più complesse, è probabile che anche altri esseri viventi su altri pianeti siano fondamentalmente basati sulla chimica del carbonio, come noi. C'è anche il silicio che dà molecole complesse, ma meno del carbonio. Però il carbonio è 20 volte più abbondante nell'universo del silicio. Anche questo perché le abbondanze degli elementi, anche queste sono globali. Cioè si vede che in tutto l'universo gli elementi hanno le galassie, le stelle hanno la stessa composizione chimica. Quindi è molto probabile che siano basati sulla chimica del carbonio e sull'acqua. Non lo sappiamo con certezza, forse non lo sapremo mai, ma pensare di essere unici esseri viventi e pensanti, questo sembra veramente assurdo, come quando gli antichi pensavano che fosse la Terra immobile al centro dell'universo e tutto l'universo gli ruotava intorno. Prego.
Volevo chiederle, io sono affascinata dall'idea della materia oscura, che mi sembra che possa portare a una nuova rivoluzione, proprio come quella che la Terra non è al centro dell'universo. Cioè può portare a un cambiamento di pensiero, filosofico anche?
Ma certo, è stupefacente che l'universo sia composto solo per il 5% di materia che conosciamo, quella di cui siamo fatti noi, che per il 23% sia materia oscura, e per il 72% sia energia oscura. Qui mettiamo insieme materia e energia tenendo conto l'equivalenza che c'è fra materia e energia, sono due forme equivalenti. Ora il 72% è energia oscura, che spiegherebbe perché il nostro universo sta accelerando l'espansione, mentre si pensava dovesse essere decelerata per effetto della stessa autogravità esercitata dalla materia presente, e invece accelerata. E questo è il più grosso interrogativo dell'energia oscura. La materia oscura, anche questo è strabiliante, e tanto è vero che alcuni scienziati l'avevano pensato potesse essere un falso problema, nel senso che la legge di gravità, la legge di Newton, è stata ampiamente confermata dalle osservazioni, poi però si è visto che almeno qualcosa non spiegava bene, e che era l'avanzamento del perielio di Mercurio, che scartava di qualche decina o ventina di secondi, mi ricordo. E la soluzione a questa deviazione dalla legge newtoniana l'ha detta Einstein con la sua legge di gravità, che secondo Einstein la presenza di materia deforma lo spazio. Questa deformazione dello spazio spiega anche l'effetto che hanno i corpi uno sull'altro, cioè l'attrazione reciproca. E questo era già un bel passo avanti, perché Newton era molto perplesso quando scoprì la sua legge, perché diceva è straordinario che due corpi materiali che non hanno nessun contatto fra loro interagiscano istantaneamente l'uno sull'altro, e addirittura ci vedeva qualcosa di magico. Però diceva queste sono le leggi che date dalle osservazioni che spiegano le maree, che spiegano il moto della Luna intorno alla Terra, e io non faccio ipotesi. Però appunto ci vedeva qualcosa di strano, effettivamente è strano se ci pensate. Ora la teoria di Einstein, la nuova interpretazione di Einstein, oltre a spiegare bene anche l'avanzamento del perielio di Mercurio, toglieva il dubbio dell'azione a distanza. Una massa deforma lo spazio, e questa deformazione spiega i moti dei corpi, quindi non c'è più azione reciproca istantanea a distanza. E alcuni hanno proposto che anche la materia oscura potrebbe essere spiegata da un ulteriore miglioramento della legge di gravitazione, e cioè l'ipotesi è che quando si ha a che fare con regioni al confine fra un agglomerato di materia, come può essere una galassia, e lo spazio intergalattico, la legge di gravità possa essere leggermente modificata, e invece di avere la dipendenza dall'inverso del quadrato della distanza, dipendesse dall'inverso della distanza. Con questa modifica, certe osservazioni sul moto delle galassie, anzi delle stelle nelle galassie, che hanno portato a scoprire la materia oscura, andava tutto a posto, cioè andava d'accordo con le osservazioni. Però è una soluzione ad hoc, per cui è stata molto criticata, non è stata accettata. Però potrebbe essere anche una spiegazione della materia oscura, perché veramente è straordinario pensare che noi si veda solo il 5%. E per ora la materia oscura resta molto oscura. Un'altra possibilità, quella meno esoterica, è che si tratti di particelle elementari che non si conoscono ancora. Infatti uno degli esperimenti del Large Hadron Collider di Ginevra era proprio quella di cercare queste eventuali particelle sconosciute. E per quanto riguarda l'energia oscura, anche lì è stato estremamente difficile capire cosa possa essere. E c'è stato un cosmologo australiano, certo George Ellis, che ha lavorato anche per parecchi mesi alla CISA a Trieste, e ha fatto un'altra proposta per spiegare l'energia oscura, cioè il fatto che noi vediamo l'espansione dell'universo invece di decelerare sta accelerando. E lui ha fatto questa ipotesi che il sistema solare, la nostra galassia, il nostro universo vicino, diciamo, si trovi in una regione particolarmente rarefatta di materia, per cui in questa zona la decelerazione sarebbe inferiore che in zone dove la materia è più condensata, e quindi a noi la vedremo come un'accelerazione, cioè decelera meno rispetto al resto, quindi a noi ci sembra che acceleri. Però anche questa è un'ipotesi molto ad hoc, proprio fatta su misura, e che ricorre all'assunzione che ancora una volta noi siamo in un posto particolare dell'universo. Ora, siccome questa ipotesi si è fatta tante volte, siamo stati tante volte scottati da questa ipotesi, prima che la Terra fosse il centro del sistema solare, questo per ragioni religiose soprattutto, poi che il nostro sistema solare fosse al centro della galassia, questo non più per ragioni religiose, ma perché le osservazioni suggerivano che il numero di stelle crescesse ugualmente in tutte le direzioni sul piano della Via Lattea, solo che non si sapeva che c'era anche le polveri che assorbono la luce delle stelle. Quindi quando si guarda in direzione del centro galattico cresce il numero di stelle, ma cresce anche la polvere che assorbe la luce. In direzione opposta tutte e due decrescono, e quindi l'effetto è che crescano ugualmente in tutte le direzioni, e quindi di nuovo ci si immaginava al centro. E ora assumere ancora una volta che il nostro universo locale, qui non si tratta più della galassia, ma addirittura di una porzione dell'universo che copre milioni e milioni di anni luce, che questa si trovi in una regione più rarefatta, insomma è un'ipotesi molto, molto su misura, e quindi non è stata accettata. Però tanto per dare un'idea che questa materia oscura e energia oscura sono due interrogativi, gli interrogativi più grossi a oggi l'astrofisica, la scienza in generale. Chissà, c'è la speranza anche che un giorno o l'altro si riuscirà a risolverlo. Grazie, credo dobbiamo ringraziare.
Anch'io ho una speranza.
Dove?
Sono qui. Anch'io ho una speranza. La speranza è che quando si parla di rispetto non sia solo il rispetto nei confronti dell'uomo, ma di tutte le forme di vita e nei confronti degli animali. E quindi noi spesso diciamo amiamo i cani, amiamo i gatti, amiamo... rispettare gli altri animali è un po'... amare un cane e nutrirsi di un maiale è un contrasto.
Infatti,
incredibile. Infatti. Da quel che mi risulta, lei è vegetariana dalla nascita. Mi piacerebbe sentire
Da
lei.
Io sono vegetariana alla nascita, quindi non per merito mio, ma perché mi erano già vegetariani quando sono nata. E sono rimasta, però. Sono d'accordo che mangiare un animale è una cosa... Soprattutto poi, che come sono allevati questi animali, gli allevamenti intensivi oggi sono qualcosa d'atroce, per cui un animale non è più un animale, è una macchina da carne. Per esempio questi animali, queste mucche, bovini che sono immobilizzati, costretti a ingrassare rapidamente, queste mucche sono costrette a partorire un vitello all'anno in continuazione, uno dopo l'altro, per fornire il latte, per fornire la carne, non sono più animali, chiusi in questi allevamenti intensivi che sono così lontani dal loro ambiente naturale, quindi sono dei lager spaventosi. E poi penso a tante crudeltà gratuite, penso alla strage dei cuccioli delle foche, che è una cosa atroce, per quando ci sono tessuti di plastica altrettanto che sono identici alla pelle delle foche, alle pellicce, quando le pellicce sintetiche possono simulare benissimo quelle vere, senza uccidere milioni di animali in maniera atroce. Penso alla strage dei delfini che fanno in certi paesi del nord per dimostrare la loro virilità, strage completamente gratuita. E tante atrocità, a togliere le pinne a pesci cani e ributtarli in mare dove moriranno perché non hanno più la possibilità di vivere, di respirare, di muoversi nell'acqua. Questo per soddisfare una nuova delizia che sembra sia i sushi. E tanta atrocità. E poi tutte tante fiere paesane che forse ora stanno un po' diminuendo perché appunto un certo ingentilimento dei costumi c'è, ma tante fiere paesane in cui si sacrificavano animali così per il divertimento. E ancora qualcuna sussiste. E quindi certamente credo ci dovrebbe essere molto più rispetto per gli animali, anche noi siamo animali e quindi è una vigliaccheria. È una vigliaccheria ad utilizzare la stragrande potenza del nostro cervello paragonata a quello degli animali, è veramente molto più potente e quindi è una vigliaccheria abusare di questa nostra potenza. Bene, credo che abbiamo terminato il nostro tempo, se non c'è altre domande.
Dovremmo, mi dicono, per ragioni di sicurezza, purtroppo, ahimè, chiudere questo meraviglioso incontro che ci lascia pieno di speranze. E direi, oltre alla speranza, io farei un applauso per l'onestà intellettuale che Margherita Hack ci ha dato oggi, un esempio.
Grazie.
E vi lascio tutti con una, non con una speranza, e lascio tutti non con una speranza ma con una certezza: in questa aula del San Francesco il 16 ottobre avremo l'onore di ospitare in un'intervista anomala Margherita Hack un'altra volta, per cui chi non è riuscito ad ascoltarla oggi potrà ritornare. Grazie.
The Great Complotto Radio e l'associazione Sonic Pro, in collaborazione con Pordenone Legge, ha presentato Voci e Pagine, registrazioni degli incontri di Pordenone Legge 2010. Mappa dei sentimenti, speranza, incontro con Margherita Hack.
Produzione thegreatcomplottoradio.com. Realizzazione Elena Tubaro, Maurizio Ceolin, Luca Ceolin, Massimo Nutini. Editing via etere.com.